uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Ed è già martedì a The Soup of the Day. Abbiamo veramente tantissimo da raccontarvi già, nonostante sia ancora inizio settimana. Innanzitutto, buongiorno Angela e buongiorno Angelo.
Buongiorno a te.
Buongiorno.
E allora come state? Angelo, tu ancora prendi tutto a posto? Cioè, gli effetti AstraZeneca sono duraturi ormai? Possiamo contarci?
No, sì, io sono stato male 24 ore. Quindi mi hanno detto, potrà stare male 24 ore. Sono stato male 24 ore, alla 24 ore, dopo 24 ore e un minuto, stavo di nuovo benissimo. E sto bene, ieri sono andato a passeggiare. No, tutto a posto.
Vabbè, io mi riferivo al tuo fare da wifi, scusami, non mi riferivo alla tua salute.
Quello è, ormai è una feature che rimane forever.
Questo mi interessava anche per noi.
È il bonus AstraZeneca.
Esatto,
invece di darti dei soldi ti trasformi in un'antenna, ma va bene.
Poi tanto noi, se funziona, se finisce così, visto che io sono residente in Campania, mi sa che mi tocca lo Sputnik, quindi chissà cosa combinerò io.
Beh, parte tu, parti come un razzo.
Invece negli Stati Uniti qual è quello che impazza, oltre a Pfizer, Moderna, Johnson?
Johnson hanno tutto. Loro hanno tutto.
Hanno
anche il fatto che puoi andare a farti il vaccino dal cartolaio. Capito? Scendi giù, dice, guarda, compro un giornale e anche un Johnson. E trovi anche il vaccino, a differenza nostra, e vabbè.
E che sia grazie.
Meritano di aprire.
Esatto.
No? Di fare un festival in presenza.
Esatto, perché, e lì volevo arrivare. Lì volevo arrivare.
Dici cosa succede?
No, lì volevo arrivare perché sarà grazie a questo che, come direbbero a Napoli, gli americani mettono sempre a COP, che sono riusciti finalmente a tornare ai festival in presenza. Perché notizia da poche ore, che il Tribeca Film Festival, il festival, per chi non lo sapesse, di New York, fondato da Bob De Niro, si terrà appunto a New York dal 9 al 20 giugno. Prendiamo un bel aereetto?
Se ci fanno andare
volentieri.
Beh, tu avrai il passaporto vaccinale, quindi tu potrai andare.
No, io non ce l'avrò ancora, devo aspettare fino all'11 di giugno per avere il passaporto vaccinale.
Quindi un richiamo molto avanzato.
Sono otto settimane.
Comunque possiamo immaginare che Robert De Niro e anche la cofondatrice Jane Rosenthal abbiano avuto il vaccino e che siano pronti ad allargare le braccia per accogliere i cineasti da varie parti del mondo, anche loro super vaccinati e super tamponati. E il festival, come al solito, si terrà in diverse location di New York, da Brookfield Place, Empire Outlets, Hudson Yards, insomma un sacco di posti.
Bello.
Viva New York, che riapre, riaccende le sue luci che sono state spente per un sacco di tempo, provocando danni di miliardi di dollari con i teatri e i cinema chiusi, quindi che torni una boccata di ossigeno per il mondo dell'arte.
Eh sì, questo farà comodo anche al cinema europeo, perché Tribeca di solito è un festival metropolitano, un po' come quello di Londra, perché appunto dislocato in vari cinema dentro la città, e di solito ad un programma di film americani, comunque statunitensi, anteprime di quel tipo, c'è poi un ricco programma di eccellenze europee che arrivano finalmente in America. Questo non può che fare bene ai film che magari sono usciti con un richiamo diverso dal solito qui in Europa e che magari lì avranno un attimo un po' più di respiro. Quindi speriamo bene.
E poi che finalmente ci sia un festival in presenza vuol dire che il circuito lentamente riprende e che anche i festival successivi hanno una scelta di titoli maggiore, perché più i festival importanti avvengono, più sbloccano titoli che possono poi cadere a pioggia anche su festival minori o comunque successivi, che quello è un problema serio, no? Perché se i grandi festival non continuano a rimanere bloccati, sospesi, a spostarsi di date senza mai accadere, c'è tutto un giro di titoli che sono congelati e che non permettono e che non possono circolare, anche vanificando il lavoro di festival successivo. Quindi,
immaginiamo l'invidia di Fremo.
No, guarda, non vorrei essere nel gruppo di lavoro di Thierry Fremo in questi giorni qua, perché deve essere l'inferno.
E devo dire che un altro inferno potrebbe essere di diverso tipo, ma comunque il gruppo di lavoro attorno ad un regista amatissimo e odiatissimo a volte in Italia. Parliamo di Gabriele Muccino, questa volta in pole position su Twitter, perché, diciamo così, per riassumere, le candidature di Davide Donatello non gli sono andate molto giù.
No, più che altro la cosa che in questa specifica situazione fa ancora più ridere, perché poi bisogna ridere su queste cose qua, perché ci deve essere dell'ironia, se no non se ne esce, è che lui nel primo tweet che ha fatto ha detto, era contentissimo, mi va bene così, poteva andare meglio, ma chi se ne frega, sono contento, grazie, punto. Il giorno dopo ci deve aver pensato, ha cominciato sempre con un tono leggero, come ma sì, ma chi se ne, però il chi se ne mica tanto, perché poi ha cominciato a, e ovviamente i suoi detrattori erano lì seduti sul bordo del fiume che aspettavano, no? E quando il cadavere del tweet è passato si sono buttati a pesce e ci sono dei thread di commenti su Facebook che sono veramente esilaranti, l'ultimo dei quali perché poi lui ha fatto questo tweet io non riesco a capire questo film dei Fratelli d'Innocenzo, io non riesco a finire, io non voglio fare una critica, per carità, però sarà un mio limite, cioè l'ha buttato tutta su questa cosa, no? Che lui non riesce, io quando ho visto il film di Matteo Garrone, Dogman, l'ho chiamato, mi sono congratulato perché mi aveva travolto, in questo qua io non riesco ad andare avanti, eccetera eccetera, e ad appena apparso su Facebook un commento di un collega che ha preso uno screenshot della pagina di Wikipedia di Dogman, dove alla voce soggetto a sceneggiatura c'è scritto Matteo Garrone e Fabio Dabiano d'Innocenzo, e il commento era: adesso chi glielo dice?
Vabbè, ma questo però c'entra poco, nel senso fare un film buono e quello dopo, per me non è così buono, il cattivo.
No, ma fammi parlare, io ti spiego. E il fatto è che sta diventando una farsa questa cosa, capisci? Cioè sta diventando la gara a chi trova la battuta, chi riesce a fare la battuta, a prendere in giro Muccino.
Aggiungo, scusate,
contro Muccino, però questa cosa qua fa obiettivamente ridere.
No, fa ancora più ridere che ci si è messa anche Wikipedia, Angelo, non so se l'hai visto, che temporaneamente ha modificato le info su Favolacce, e dove dice Favolacce, film di Fabio Damiano d'Innocenzo, Gabriele Muccino non è ancora riuscito a vederlo fino alla fine,
però gli è piaciuto tanto.
Ha affermato invece di gradire Dogma di Matteo Garrone, non è chiaro il nesso tra le due cose. Ora, commenti a parte, sì, effettivamente la parte divertente è proprio questa, ecco.
Basta, adesso non vi faccio più parlare e spezzo 1000 lance a favore di Gabriele Muccino. Basta.
Le voglio
spezzare tutte. Non sono un'appassionata del suo cinema, No, come dicevo, un po' l'impressione che ci sia un atteggiamento di pregiudizio nei confronti di un autore che fa apertamente del cinema popolare, e questo forse non è così giusto. Poi lui ci mette del suo, perché il carattere è quello che è, però insomma non mi sento di attaccarlo, tanto più che quello che diciamo, cioè che il cinema italiano è fatto di consorterie, è assolutamente vero. Credo che a questo proposito possiamo anche citare l'intervista fatta dalla nostra amica Giulia Bianconi, che ha intervistato Nancy Brilli, la quale dice: beh, insomma, nel cinema italiano devi essere amico delle persone giuste, se non sei amico delle persone giuste hai qualche difficoltà in più. E se sei donna ne hai doppie, ma insomma l'idea che ci siano delle famiglie chiuse mi sembra che sia ribadita anche da lei, quindi
sì, e poi probabilmente, come hai detto tu, è vera, secondo me, il fatto della carriera americana di Muccino gliela stanno facendo pagare ancora adesso. Poi lui di suo non è uno particolarmente accattivante o simpatico o accondiscendente, quindi le due cose insieme creano queste cose qua, creano questi corticircuiti, cioè, di comunicazione suoi, e ovviamente chi lo vuole, chi è un detrattore non ci va a nozze, non aspetta altro, no? E quindi ci scaricano, vanno col carico da 11 sopra. Comunque,
io devo dire che, per essere seri, che prima abbiamo parlato delle cose divertenti relative, come dire, le conseguenze divertenti relative al tweet di Muccino, devo dire che l'unica cosa che personalmente non ho gradito è il mettere in mezzo altri titoli, altri registi. Per il resto ci sta tutto, l'avere il diritto, anzi farlo, perché secondo me è bene scuotere un po' la situazione e dichiarare ciò che secondo un regista non va nel sistema, e quindi è giusto protestare. Cioè, non sono neanche del partito rosichiamo in silenzio se si pensa che c'è qualcosa che nel meccanismo e nel sistema non va, ecco.
No, lui poi però ha giustificato questo suo prendere in mezzo dicendo che lui cioè i viscontiani odiavano i felliniani, che Gassman non andava d'accordo con non mi ricordo più con chi, che c'è sempre stato il cinema italiano, ci sono sempre state queste guerre, queste guerre, insomma, senza esagerare, questi screzi, e che adesso bisogna essere sempre troppo politically correct, che questa correttezza forzata uccide la discussione, il dibattito, e bla bla bla. Non so se poi sia vero o meno. Comunque non è stata una bella mossa di stile, soprattutto perché poi chiudiamo, l'ha fatta verso due persone che hanno il carattere esattamente come il suo, quindi adesso voglio vedere di Innocenzo cosa dicono, o se sono sufficientemente ben come si dice consigliati.
Ma vedrai che non risponderanno, secondo me.
Infatti, secondo me, dice, hanno un ufficio comunicazione o hanno qualcuno che li fa ragionare un po' di più, mentre lui, quando gli parte la vena e nessuno lo ferma.
Noi intanto ci rilassiamo con la musica, che ne dite?
Brava.
Fred. E dopo il gossip, il Twitter, le rosicate, le proteste e gli scherzi, parliamo di cose serissime e grandissimi risultati di cinema, e non possiamo che stare qui a testimoniarli perché abbiamo tanta speranza. Il primo è un super risultato al box office, e già dire box office emozionano un poco, non so, sì, che ne pensate.
Ti apre il cuore proprio un po', no?
Sì. E poi lo apre veramente, perché insomma parliamo dell'apertura di Godzilla vs
Kong,
ma solo Kong, mi sono perduta, e a occhio mi sembra di ricordare che siano 110 milioni di dollari. Beh, sì, una cifra da insomma davvero accaponare la pelle, perché non eravamo più abituati a questo dolce rumore degli incassi nelle sale.
Din din din.
Sì. quindi speriamo che sia l'inizio, che apra veramente la strada che si possa. Io difatti io ho un sacco di amici americani che hanno postato sui social la foto della ricevuta della prenotazione del biglietto che ho scritto torniamo al cinema, con tutta un'agitazione, un'eccitazione che comprendo tantissimo.
E perché sono poi veramente tanti, come tanti. Insomma, sono tanti, 110 milioni, vuol dire che la gente ha proprio desiderio.
Sì, che sì. Non è un caso sporadico, così un'isola, cioè una roba isolata, è proprio un trend, come si dice, potrebbe diventare un trend, speriamo che lo diventi. Potrebbe anche essere la volta buona che riusciamo a vedere finalmente i film che sono 10 mesi, 12 mesi che vengono rimandati ciclicamente, fino a che magari, non so, uscirà anche Dune, per dire, magari uscirà anche
non lo dire. James Bond. Ecco, sapevo cosa stavi per dire.
E no, perché ce l'ho qua, è un anno e mezzo che dobbiamo vedere se James Bond, dammi pazienza.
C'è Angela che non ce la fa più, va in giro vestita da Bond girl.
Sto zitta. Non, ormai non ho più parole.
Comunque, non per fare un'analisi spicciola, però ne abbiamo detto prima ad inizio puntata che è anche conseguenza, io credo, di un sentirsi più sicuri degli americani. Perché non è solo una questione di sicurezza dei cinema, è anche una questione di sicurezza di chi sa di essersi vaccinato e quindi si sente meno in pericolo e quindi più libero di tornare a fare le cose che faceva prima, non sentendosi vulnerabile. Ecco, questa è una componente, secondo me, quella mentale e psicologica che non va sottovalutata e che non dovremo sottovalutare neanche noi quando riapriremo.
No, certo, è anche vero che chi vaccina sa quanta gente è stata vaccinata e quindi può autorizzare la riapertura con molta più tranquillità. È un ciclo, no? Cioè, se io vengo vaccinato, tutti quelli intorno a me vengono vaccinati, quindi il governo autorizza di nuovo l'apertura degli spazi, quindi vuol dire che quegli spazi sono sicuri, quindi io sono anche più sicuro di andarci e ci vado perché sono stati riaperti, bla bla bla, insomma c'è tutto un ciclo. E comunque la chiave di tutto è il vaccino, come avete, non so se adesso usciamo un attimo, avete letto una notizia qualche giorno fa che era stato raggiunto a Londra il numero zero di morti, cioè c'è stata una giornata che ha visto zero morti di Covid a Londra, che non succedeva da tantissimo tempo, quindi quello è un segno che tutto il lockdown e tutta la vaccinazione a tappeto è servita, quindi è una bella luce anche questa dell'apertura delle sale, della riapertura delle sale con questi incassi negli Stati Uniti, è un segnale che speriamo di poter condividere quanto prima anche da questa parte dell'oceano.
E un altro bel segnale di eccellenza, in questo caso italiana, esportata all'estero, è una notizia che già lo era stata nel 2019, ma che continua a far parlare di sé. Parliamo del film di Paolo Genovese, Perfetti Sconosciuti, che aveva già raggiunto il Guinness dei Primati nel 2019 come film con più remake, giunti a 18, ma ora, dopo una marea di versioni, comprese quella sudcoreana, greca, spagnola di Alexandra Iglesias, tedesca, francese, notizia è che sta arrivando anche la versione araba e nel cast ci sarà anche la nostra cara Nanila Baki, quindi veramente un cast interessante, e a breve il primo Chuck, che era stato rimandato per ovvi motivi che ormai sembra quasi futile dirlo, no? Per motivi Covid, ma adesso è in post produzione, per cui ecco un'idea italiana esportata in tutto il mondo e non si ferma, quindi devo dire strano anche la carriera del Genovese, che impazza dal punto di vista pubblico e poi privato diciamo che va un po' meno bene, però è una cosa bella per noi italiani avere un'idea esportata così tanto, che ne pensate? Anche se io preferirei personalmente avere il mio film che gira tanto, però voglio dire, idea va bene.
Immagino che non sia triste per questo, però, no, perché no, insomma
No, comunque il film ai tempi suoi, cioè quando è uscito, aveva girato tantissimo, era stato...
Beh, ha vinto anche un premio al Tribeca, di cui abbiamo appena parlato, mi sembra, il premio per la sceneggiatura, quindi insomma aveva avuto anche un bel successo all'estero, infatti sì, aveva... di premi.
Infatti di premio, poi era stato la cosa particolare è che era stato venduto sia come film italiano per la distribuzione all'estero che come diritti per i remake, quindi c'era stata una doppia corsia di successo, sia commerciale che di gradimento. Era stato distribuito anche in Cina.
Io la versione araba comunque sono curiosa, proprio perché la cosa interessante di questa idea è poi la sua trasposizione all'interno di un contesto culturale diverso da quello in cui è nata, quindi potrebbe essere interessante guardarseli.
Beh, anche perché versioni. Un contesto in cui il tema del tradimento è molto meno
accettato, come dire.
Meno facile da raccontare, non che manchino film che arrivano dai paesi arabi, anche se questo film è un film pan-arabo, perché appunto coinvolge attori libanesi, attori giordani, egiziani, quindi diciamo che da questo punto di vista è veramente pan-arabo. Abbiamo visto film che si occupano anche dei tradimento, però insomma con questo tono da commedia, anche benché amara, chissà.
Beh, speriamo di vedere. No, quando è che esce? Adesso non dovrebbe arrivare, cioè quest'anno
è in post produzione, quindi vediamo,
quindi entro la fine dell'anno, magari in qualche festival in presenza, che ci sarà da qui alla vita che abbiamo davanti, riusciremo a vedere anche questo.
E allora facciamo una piccola pausa e torniamo con i consigli di Angela Prudenzi, non su cosa vedere stasera, ma su una serie da guardare. Fred. Come vi avevo anticipato, è il momento di un consiglio per la visione, questa volta di una serie TV da binge-watchare. Chi lo sa, ce lo dice Angela Prudenzi.
Sì, perché sono solamente poche puntate, quindi sono 6 puntate, è stato rilasciato da Sky Atlantic, da Now TV, il 15 marzo, quindi in 2 giorni volendo si vede, ma se proprio uno vuole addirittura in uno, e è un crime abbastanza strano, perché il titolo è di Investigation, cioè come dire, l'indagine nuda e cruda, e di questo si tratta. È tratto da una storia vera, e questa storia racconta la scomparsa di una giornalista svedese. Era una giornalista investigativa che aveva scritto moltissimi articoli da zone calde della terra, e la sera dell'8 agosto 2017 questa Kim Wall decide di andare a farsi un giro con un sottomarino artigianale che era stato costruito da un inventore anche ricco imprenditore danese. Siamo in Danimarca, ai confini con la Svezia però, e sale su questo sottomarino e il giorno dopo della donna non si sa più niente, e da lì comincia questa investigazione. Ecco, che cosa mi ha molto colpito di questo crime, che è stato pensato e anche diretto da Tobias Lindholm, che è l'autore già molto noto di Borgen, che era un'altra serie che ha avuto molto successo, e la cosa interessante è che non c'è vittima e non c'è colpevole, cioè tutto è concentrato sull'investigazione, e regge benissimo, regge molto bene, attori stratosferici. C'è anche la nostra amata Pernilla August, che a me piace molto come attrice, e insomma io lo consiglio perché è al contrario di tante serie che sono molto forti anche da un punto di vista, diciamo, della violenza che trasmettono e che fanno vedere, qua è la cupezza, è tutta interiore e non far stare meno male. però è sicuramente più digeribile. Allora, qualche giorno fa, dopo che avevo segnalato Your Honor, mi ha scritto una nostra amica comune, che è Alessandra Ferracani, quindi la salutiamo. Mi ha detto: Angela, ma quanto mi fai stare male con questa serie? Ecco, allora, ecco. Alessandra, con questa, se ci ascolti, non starai male.
Malissimo.
Un po' così. No, non è vero. Questa è molto molto intellettuale, molto come dire, è dilatata, a tempi dilatati, non ci sono tanti colpi di scena, però stai lì e vuoi sapere che cosa è successo. Bella serie.
Quindi entri proprio nel meccanismo, no? Forse entri più sofisticato dell'indagine. Che poi è affascinante.
Sì, perché al contrario, ti dico, dei tanti prodotti che vediamo, lavora per sottrazione, non per accumulo di temi, per accumulo di azione, appunto, di morti, di colpi di scena, ma lavora tutto di sottrazione per concentrarsi sul dolore di una scomparsa, e anche sul dolore che poi quando fai un'indagine metti in gioco talmente tante energie emotive che anche chi conduce l'indagine alla fine è toccato da quello che sta facendo.
Sì.
Insomma, lo dovete vedere.
Quindi The Investigation su Sky, vero?
Sky
e Now, immagino. Quindi
sì,
Sky
sì,
e Now,
sì,
potete guardarvelo interamente nella prima stagione. Red Film Radio. Non so ancora cosa ci consiglierà, però so che io e Angelo gradiremo, lo sento, e ci ha, diciamo, ha anticipato qualcosa, non il titolo ma il fermento nel fuori onda durante il brano. Angela, cosa ci consigli stasera da vedere in TV?
Sì, effettivamente sono tutta un fremito, perché avrei potuto dire che il film da vedere stasera era alle 21:15 Rai 5 Bright Star di Jane Campion, ma non è questo.
Okay.
Oppure per andare sul leggero Litigi d'amore, ore 21:30 TV8 con un sempre meraviglioso Kevin Costner, non è nemmeno questo, perché devo obbligatoriamente concentrarmi su Rai Movie, ore 21:10, perché passa per l'ennesima volta La La Land. Oh, ma perché lo faccio? Esatto, perché la mia Bibbia, cioè Film TV, mi spara in una pagina, colonnino centrale bello grande, una recensione di Simone Emiliani, nostro amico Simone Emiliani, il quale più che recensire spara, e me lo fa a fettine questo film che noi amiamo tanto.
Ecco.
Allora, io prima di tutto lo consiglio, perché non c'è niente da fare, insomma, quando passa La La Land si rivede, no?
Certo, ci
si pensa due volte. No.
Tipo religione, cioè, quando è il momento del rosario, il momento della La La Land.
In ginocchio e via, ecco. E poi perché, insomma, dai, è un amico che ha scritto questa cosa, insomma, io lo rispetto, Simone è bravissimo e anche molto molto simpatico, però non me l'aspettavo.
Ci ha fatto sto sgarro. Sì.
Poi ci ha pensato tanto, cioè ci ha pensato un bel po' di anni prima di fare questo outing.
Questo sai che nella come dire, nella dinamica, nella politica di film TV, ogni giorno c'è sempre l'approfondimento su un film che passa in televisione, per cui possono essere film degli anni 30 come uno di due giorni fa, insomma, no? Quindi loro giustamente, anche perché è sotto la rubrica Cineteca Film TV Hollywood morte, e in questo caso è morte.
In questo qua, però, io vorrei proprio fare vorrei sedermi lì non con lui, ma con quelli che non hanno apprezzato, e cercare di capire cosa non hanno visto che invece ho visto io, perché ci deve essere, proprio non riesco a comprendere, però me lo godrò lo stesso stasera, pazienza, alla faccia di quelli che non gli piace, come si dice.
Beh, Chiara nemmeno risponde perché è sotto shock.
No, io per me, come dire, cioè non, io dico sempre che su certe cose sono intollerante. non riesco, non accetto, non accetto in questo caso niente. Simone, ti vogliamo bene, però no. E quindi noi lo riconsigliamo.
Beh, per questo infatti che noi lo riconsigliamo, per questo, nel modo più assoluto. Allora io mi berrò alla prima occasione, quando potrò, uno spritz insieme a Simone Emiliani, e lo vedrò sicuramente, perché facendo parte della dei selezionatori della settimana della critica mi capiterà, me lo porterò a bere uno spritz e parlerò di La La Land anche per voi.
Brava.
E io intanto festeggio La La Land con una canzone non scontata, e cioè Stud of Fire di John Legend.
Fred Film Radio.
Bella Stud of Fire, no? Era anche molto fumantina, considerando i toni della nostra protesta contro chi non ama La La Land. E siamo arrivati al momento dei saluti, ma non prima di darvi un'altra notizia incredibile. di puro gossip furtivo, e cioè hanno rubato da Beyoncé. Ma come si permettono?
No, soprattutto come hanno fatto a entrare.
Come hanno fatto, perché, infatti.
No, perché dico, ma con i sistemi d'allarme che si potrà permettere, voglio capire come hanno fatto.
Cioè, se rubano da lei, orrore. Cioè, devi solo chiuderti in casa, perché è un attimo.
Sì, ma non verrebbero a rubare da noi, perché non troverebbero tutta quella roba da rubare, quindi sai.
Ma chi di voi nella nostra chat di The Supod Day ha commentato, vabbè, hanno rubato le nostre equivalenti di 1.000 euro?
Io l'ho scritto, ma scusate, l'hanno rubato per 1 milione, circa 1 milione di valore di cose, però capirai, a lei, a parte il nervoso del furto, che è una roba che dà fastidio, e boh, ma capirai, a livello di impatto economico sul patrimonio, 1 milione di euro per 1 milione di dollari per Beyoncé è proprio robetta, fastidiosa,
certo, ma certo è chiaro, però insomma dà sempre fastidio,
Sì, la violazione propria proprietà privata, credo, più del
sì, e più che altro è un po' anche, secondo me, a quel livello è proprio la mancanza la mancanza di rispetto verso il personaggio, no? Non so, secondo me uno la può anche prendere come, ma come, io con tutte le cose che faccio, è vero, sono io, però mi sbatto, faccio questo, sono lei fa tantissima beneficenza, è super attivista per i diritti black, cioè fa anche tante cose che sono solo fuori dall'ambito strettamente artistico, e quindi è una che ridà alla società quello che, in parte, quello che la società, quello che è successo le porta, magari anche può essere più doloroso quello che la perdita economica in sé.
Sì, io credo che sia anche un problema di sicurezza, però, perché se sei un personaggio di quel livello, prima lo dicevo scherzando, però se sei un personaggio di quel livello pensi di essere abbastanza al sicuro.
Sì, sì.
Lei ha molto più da perdere di noi, no? Perché la probabilità che qualcuno ci entri in casa e con conseguenze anche disastrose, diciamo che per la media delle persone è molto bassa, per lei dovrebbe essere pari a zero. Se non è pari a zero, è chiaro che il suo margine di rischio è enorme rispetto al nostro, no?
Sì. Quindi, mi chiedo, visto che le hanno sottratto vestiti e borse di lusso per quel valore di 1 milione di dollari, cosa se ne
a quante
fa?
le rivendono?
Ma le rivendono, però con molta cautela, però, perché
ma cautela se non sono segnate con il nome e vanno si spostano nel Nord America o vanno in un altro paese, non è che ti accorgi molto, come fai a dire che quella borsa è tua? A meno che non sia cifrata internamente, è difficile da stabilire.
Sì, è vero.
Sarà un bling ring.
Sarà un bling ring, un super un bling ring gigantesco che hanno messo in piedi.
Vedremo teenager in giro con le borse e le scarpe di Beyoncé, chi lo sa.
Ecco, dovesse arrivare qualcosa a me, ve lo dico.
Eh sì, perché vedi che potrebbe arrivare a te, Angelo, perché tu sei una scovatrice di pezzi fashion nascosti, quindi conto su di te per chiudere il cerchio e far arrivare quella borsa di Beyoncé che tanto volevo nelle mie mani. E adesso è veramente arrivato il momento di chiudere e darci appuntamento a domani con una nuova puntata di The Supod Day sul canale italiano di Entertainment di Fred alle ore 10 circa. Ci trovate anche in replica durante la giornata e poi sulle migliori piattaforme di podcast o ancora con la nostra selezione di brani su Mixcloud. A domani Angelo, Angela, e a domani con The Supod Day su Fred. Ciao.
Fred.
This is Cristiana Palmieri for Fred Film Radio from the Sydney Film Festival.
My name is Roberto Pombo here on Fred Film Radio, the Festival Insider.
Io sono Laura Buffa e questa è una nuova puntata di Fred Mag.
Mein Name ist Beatrice Bieden und ich spreche mit Andreas Puczaska.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.